Michele Neri narra le storie dei paladini di Francia, le avventure del paladino Astolfo e la maga Alcina. Abbiamo lasciato il paladino Astolfo d'Inghilterra nell'accampamento di Argalia e Angelica, che sono scappati nella foresta delle Ardenne dopo il combattimento con Ferraù di Spagna. Il paladino naturalmente si è guardato attorno e si rende conto di essere libero. Non c'è più nessuna ragione per cui debba rimanere prigioniero di nessuno. I quattro giganti, al seguito di Angelica, sono stati uccisi dal cavaliere saraceno e tutti sono scappati verso la foresta delle Ardenne. Decide a quel punto di riprendere le sue armi e, salendo sulla sua cavalcatura, di ritornare a Parigi, essendo ormai libero, prigioniero di nessuno. Prima di lasciare l'accampamento, si accorge che poggiata al tronco di un albero vi è una bellissima lancia tutta instoriata d'oro. È la lancia fatata di Argalia, quella che ha permesso al fratello di Angelica di vincere tutti e due i tornei. Siccome la sua si è spezzata durante lo scontro, ci pensa un attimo, ma tutto sommato perché abbandonarla lì? Qualchedun altro la prenderebbe. E allora decide di impossessarsene e con questa si reca a Parigi. Nel frattempo è iniziata nel campo di fronte a Parigi una grandiosa giostra dove si sfidano paladini e saraceni sotto gli occhi di un grande pubblico e di tutti i signori e dei plebei. Dopo un susseguirsi di scontri, Grandonio di Spagna primeggia su tutti e si fa burla di Re Carlo e dei suoi paladini. E malgrado che Grandonio avesse subito una ferita in un precedente scontro, si rivolge a Re Carlo pieno di orgoglio e lo apostrofa così: «Dove siete, o paladini? Venite pure a provare la vostra valorosa lancia con Grandonio, giacché da questo punto egli può dire di aver umiliato la Francia intera ritenendosi la prima nelle armi di Spagna». Astolfo d'Inghilterra, nel vedere in tanta confusione il suo sovrano, umiliato da tali accadimenti, vuole mostrare anch'esso di servirlo fedelmente nei più perigliosi momenti. Astolfo, per provare a tutta la corte che non temeva periglio qualora doveva servire il proprio sovrano, corse alle armi e si fece tosto armare, quindi, cavalcando, apparì in mezzo alla piazza. La presenza di quest'ultimo paladino fece levare un gran bisbiglio in mezzo al popolo. Anche perché dobbiamo ricordarci che Orlando e Rinaldo sono ambedue spariti alla ricerca della bella Angelica. Era naturale da Astolfo il dire certe ingiurie senza paura, però quel pagano tutto acceso nel volto pensava fra sé che farebbe costare caro il suo ardire all'avversario. E come i due contendenti si presero la debita distanza, Astolfo, che aveva sempre costume di dare il primo colpo, si dispose, secondo il consueto, a praticare altrettanto. Infatti, lasciando tutta carriera ai cavalli, si fecero a percuotere e Astolfo, appena ebbe toccato lo scudo del pagano, lo mandò a guisa di fronda per aria e riaperse al pagano la ferita che gli aveva lasciato Olivieri, tanto che fu creduto morto. Astolfo provò una certa meraviglia nel vedere cadere quell'uomo bestiale. Appena poté, credé a quanto la vista gli mostrava. Il popolo tutto, allora innalzando un grido di gioia, diede lode all'inglese. Re Carlo, quantunque ne avesse udito il rumore, non poteva persuadersi che Astolfo avesse potuto fare una tale bravura. A quel punto il paladino comprese quanto valesse e si pose a sospettare che quella lancia di Argalia vi fosse qualche mistero. Sicché si pose a schiamazzare sfidando tutti i pagani dicendo che era pronto ad umiliare il loro ardire. E qui bisogna aprire una parentesi. Si deve sapere che, come in tutte le corti, anche alla corte di Re Carlo Magno ci sono odi e risentimenti, fazioni e veri propri nemici. Gano di Magonza è proprio uno di questi soggetti subdoli che si insinuano e mal consigliano il re. Tra l'altro, raccontando qualche cosa che succederà molto più avanti, bisogna dire che Gano di Magonza sarà il responsabile della rotta di Roncisvalle, del tradimento, della morte di Orlando, del primo paladino di Francia. Vabbè, questi soggetti diffamano con ogni mezzo, bramosi di potere, e tramano contro l'imperatore stesso. Ma tutto ciò riescono a farlo con estrema abilità, tanto che rimangono sempre nella parte della ragione e non appare mai, rispetto alle proprie malefatte e ai propri intrighi, colpevoli di quello che ordiscono. A quel punto non mancarono i magonzesi di avvertire Gano, e come costui seppe che il grande Grandonio era stato, non volle crederlo. Poi, assicuratosene, disse che qualche avvenimento era successo al forte Grandonio per poter cadere al debole urto della lancia di un paladino che non voleva nulla. E poi disse spavaldamente: «E io non amo che la Francia oggi abbia onore per mezzo di lui, e io andrò a batterlo!» E sì dicendo, fece armare i suoi cavalieri e accorse alla piazza. Astolfo, che si era accorto dell'arrivo dei magonzesi, non si tenne soddisfatto se Pria non faceva traboccare di sella quella razza di traditori. Per trarli all'amo, si pose quindi a gridare: «Chiunque abbia armi addosso, venga a me dinanzi, non escluso Gano di Magonza!» Quel traditore, nell'udire tali parole, si sentì toccato sul vivo e mandò un magonzese ad Astolfo facendogli dire che se Gano pugnava con lui gli farebbe perdere ogni gloria. Al che l'inglese rispose a voce alta che ne andasse al suo padrone e gli dicesse che lo stimava quanto un bamboccio, già che mai aveva avuto quell'uomo valore e, non avendo né legge né fede, indi, volgendosi verso Gano, gli disse: «Vieni, traditore poltrone, già che ti stimo quanto una pulce!» Gano di Magonza a quelle ingiurie divenne un demone infuriato. Ma, essendo accorto e furbo, abbiamo detto, nulla rispose e, impugnando una robusta lancia, andollo a incontrare. Ma, sputtum, al terribile urto della lancia, Astolfo gettò a terra Gano. Macario, altro cavaliere, volle vendicare lo zio e affrontò Astolfo, ma anche lui all'urto della lancia cade a guisa di debole stelo. Pinabello allora si mosse con gran furore a ciò Gano fosse vendicato, ma fece agli altri compagnia perché si trovò malconcio al suolo. Naturalmente, ad Astolfo d'Inghilterra sembrava cosa incredibile l'essere vincitore della giostra e non stava più nella pelle dalla gioia. Per abbattere la portentosa forza nata in Astolfo, il conte Falcone, sempre della parte dei magonzesi, pensò ad una malizia e, traendosi da parte, si fece addirittura legare con una fune alla sella, a ciò non potesse essere scavalcato dal paladino, e così entrò in campo, ma la lancia del paladino, appena l'ebbe toccata, lo scaraventò per terra e quindi andò a terra addirittura con il cavallo, e fu scoperto quell'inganno ed ebbe fischi da tutto il popolo che assisteva alla disfida. Astolfo a quel punto diceva: «Chi di voi crede poco una fune, si faccia legare con catene, che lo farò saltare per aria con tutto il corridore!» I magonzesi, furenti di rabbia e prima di tutti Gano, mirando a quanta vergogna erano giunti, ordirono una congiura contro Astolfo d'Inghilterra, deliberando di farlo cadere a tradimento a forza. Per cui Anselmo, Ranieri e Altafoglia lo assalirono dinanzi e di dietro, mentre Gano di Magonza distraeva a recarlo in maniera che non si accorgesse di quello che stava succedendo nel pianoro di combattimento. Infatti, mentre Pinabello d'Altafoglia lo assaliva di fronte, Ranieri la saliva alle spalle per gettarla a terra, e quantunque Astolfo si aiutasse molto, pure alla fine dovette cadere. A tanta onta, ingiustamente fatta, il paladino salì su tutte le furie e, traendo la spada, si pose a vendicare di quei traditori, colpendo a destra e a manca. Tum, tum, tum. Qui Gano, gonfio d'orgoglio, corse contro Astolfo, ma Carlo subito si pose nel mezzo, allora sgridando i magonzesi. Il duca, che per la rabbia era diventato un forsenato poco rispettoso degli ordini dati dall'imperatore di interrompere il combattimento, continuava furiosamente. A quel punto, all'ordine di Re Carlo, i magonzesi si fermarono, mentre Astolfo continuava furioso a combattere e a mulinare la spada. Carlo, vedendosi disubbidito dal paladino, diede a lui il torto e volle che subito venne arrestato, il che fu eseguito e Astolfo fu portato in prigione e dovette rimanervi per lungo pezzo. Dobbiamo dire che nel frattempo era scoppiata la guerra. La guerra e la Spagna era invasa dal feroce re Gradasso, signore di Siricaia. Granada, Toledo, l'Aragona, Siviglia erano state spopolate dai barbari. Barcellona a questo punto era sotto assedio. Re Carlo decide di muoversi in aiuto di Re Marsilio, suo vicino e cognato, per contrastare l'assedio. Così i paladini rimasti a corte, e fra questi Rinaldo di Montalbano, che è rientrato dopo le vicissitudini che ha vissuto nella foresta delle Ardenne, inseguendo Angelica, dopo essersi disamorato bevendo alla fonte del disincanto, partono per contrastare l'orda barbarica che è salita dall'Africa. Re Carlo è il primo che assale in campo Re Gradasso, ma viene preso prigioniero insieme a tutti gli altri paladini. A quel punto il potentissimo signore di Siricaia pone una condizione per la libertà di Re Carlo e di tutti i suoi paladini che sono caduti nelle sue mani. Vuole in dono Baiardo, il cavallo di Rinaldo, e la spada d'Orlindana, la spada di Orlando. Astolfo, che era rimasto prigioniero, a quel punto viene liberato e informato della caduta di Re Carlo nelle mani di Re Gradasso. Si reca verso Barcellona sfidando il potente re di Siricaia. Il pagano, appena giunto il duca Astolfo, lo apostrofa in questo modo: «Io non so chi tu sia, però, avendo domandato al campo del tuo valore, Gano di Magonza mi assicurò che sei un buffone. Carlo però mi disse che sei un signore di molto valore, mentre Appellotti vincitore della giostra. Ed un altro mi assicurò che sei leggiadro, generoso, cortese e onesto. Pure ti voglio prendere prigioniero, e quando ciò avrò fatto, altro non voglio che il cavallo Baiardo. A questo punto ti rispondo che se tu andrai a terra, altro non voglio che siano liberati i prigionieri, Re Carlo, e a te lascerò libertà di tornare via con la tua gente». Accettate queste condizioni, Re Gradasso e Astolfo si preparano per il combattimento. Ma, come in precedenza, la lancia posseduta da Astolfo d'Inghilterra, la lancia di Argalia, è una lancia fatata, per cui quando Re Gradasso con tutta la sua potenza fa per buttare a terra l'avversario, viene con grande stupore a ritrovarsi invece per terra. Vinto quindi anche questo scontro, liberato Re Carlo e i paladini, Astolfo partirà per nuove avventure e, cavalcando con i suoi compagni, finalmente giungerà nel lontano Catai, il regno della bella Angelica. Anche lui si unirà agli altri paladini che si trovano presso il castello di Albracca, dove tentano di contrastare l'assedio posto dal terribile Tartaro Agricane al castello della principessa Toriena. Qui facciamo un salto doveroso rispetto alle innumerevoli avventure che vivono tutti i paladini, compreso Astolfo d'Inghilterra. con i suoi compagni cavalcano lungo una bellissima spiaggia. Immaginiamoci una spiaggia con la sabbia bianca e da una parte una verde foresta e un mare splendente sulla sinistra. Cavalcano affiancate finché a un certo punto non si avvicinano a una rocca dove si vede scorgere un grande castello e ai piedi di questa rocca vi è una fanciulla sulla spiaggia, ma non è una fanciulla qualsiasi, perché è vestita con abiti ricchissimi. È una fanciulla che però sta pescando. La cosa che incuriosisce i quattro giovani è che non è angelica, è una fanciulla bellissima, ma soprattutto è il modo di pescare, perché questa ragazza sta evocando a sé i pesci dalle profondità del mare. Lungo la sabbia che del settentrion sente la rabbia, trovammo lei che uscita era di quella castella e stava sola in ripa alla marina e senza rete e senza amo traea tutti i pesci al lito che volea. Veloci vi correvano i delfini, vi veniva a bocca aperta il grosso tonno, i capitogli coi vecchi marini. Vengono turbati dal loro pigro sonno. Muli, salpe, salmoni e coracini nuotano a schiere in più fretta che ponno. Pistrici, fisiteri, orche e balene escono dal mar con mostruose schiene. E in sostanza, con dei semplici gesti, questa fanciulla chiama a sé, evoca dalle profondità del mare i pesci ed essi si adagiano ai suoi piedi. I cavalieri naturalmente si fermano. La guardano. Questa fanciulla si gira verso di loro e pone il suo sguardo proprio verso Astolfo. Immaginatevi voi Astolfo d'Inghilterra come si inorgoglisce dello sguardo che questa fanciulla ha posato su di lui. Ha detto a me, ha detto a me, ha detto a me, ehi, ha detto a me. Ebbene, giovane cavaliero, che cosa desiderate, ammirevole fanciulla? Se volete seguire i miei passi e scendere dalla vostra cavalcatura, io posso portarvi in un luogo qui prossimano dove potrete udire il canto meraviglioso delle sirene. Immaginatevi voi la curiosità che ciò scatena nel giovane Astolfo, sentire il canto delle sirene. Questa del canto delle sirene è una storia abbastanza strana, c'è anche un certo Ulisse, no? Che voleva sentire il canto delle sirene, che addirittura si fa legare all'albero della propria nave e fa tappare con la cera le orecchie ai suoi marinai per non venire trascinati in mare dove si sa che le sirene attraggono tutti quanti per poi ucciderli, no? Quindi immediatamente Astolfo d'Inghilterra scende da cavallo e segue la fanciulla che si incammina non lungo la spiaggia, ma verso il bagnasciuga e anzi verso un piccolo promontorio che si distacca dalla terraferma. È un pezzo di terra prospiciente come quando al mare l'alta marea e la bassa marea lasciano delle piccole dune e camminandovi sopra vi sembra, pur andando verso il mare aperto, di camminare sulle acque, una sorta di camminamento verso l'acqua più alta. E lì fanno alcuni passi e Astolfo naturalmente è svanioso di ascoltare il canto delle sirene. Come forse vi immaginerete, questa fanciulla non è una fanciulla qualsiasi, non è una semplice principessa, ma è bensì una maga. È la potentissima maga Alcina, che vive in questi territori e che ha adocchiato nel giovane Astolfo un possibile amante. Astolfo, sempre più disorientato un po' da questa profferta di vedere e ascoltare il canto delle sirene, si lascia condurre su questo piccolo promontorio e aspetta ansioso, scruta l'orizzonte, ma dall'orizzonte non si vede arrivare nessuno. I suoi compagni aspettano ancora a cavallo sulla riva, un po' annoiati di di questa interruzione nel loro viaggio, ma del resto, che cosa possono fare quando si incontra una bella fanciulla e che ti invita così? Bisogna assecondare il compagno d'arme. Ma Alcina, questo è il nome della giovane fanciulla, della maga. Ma Alcina, ma le sirene, ma Astolfo, e hai molta fretta? Devi andare via? No, 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 ma ci sono i miei compagni che... Va bene, se vuoi andare, io non ti trattengo. No, 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 Alcina, non ci sono problemi, è che mi hai detto che arrivavano le sirene, ma sta tramontando quasi il sole. Giovanni Astolfo, devi avere pazienza. Se poi non ti interessa, forse... Se non ti interesso io... No, no, assolutamente, Alcina, ma come hai potuto pensare una cosa di questo genere? Insomma, la cosa va avanti per un po' finché a un certo punto Astolfo si accorge che c'è qualche cosa che non quadra, perché sente il terreno sotto i propri piedi che si muove, si... E i suoi compagni lo chiamano dalla riva. Astolfo! Astolfo! Torna a riva! C'è qualche cosa, Astolfo! Sì, un momento! Alcina, ma forse dobbiamo rientrare a riva? Che cosa sta succedendo? Ma, giovane Astolfo, mi vuoi lasciare? No, 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 no! Però sento che si muove, c'è il terreno che si muove! Astolfo! Astolfo, torna a riva, presto! C'è qualche cosa di strano! Ti stai allontanando dalla spiaggia! Ti stai allontanando dalla spiaggia! E così sta avvenendo, perché quel lembo di terra si sta staccando lentamente e si muove verso il mare aperto. Alcina, Alcina, forse dobbiamo tornare. Astolfo, ma allora non ti interesso. No, 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 mi interessi moltissimo, però stiamo andando. Ma le sirene, ma la spiaggia. Astolfo, Astolfo, torna qua, presto, Astolfo! E i suoi compagni fanno per scendere da cavallo per andare a chiamarlo, ma sono vestiti con l'armatura, provano, ma entrando in acqua diventa impossibile raggiungere, poi rischiano, a parte arrugginirsi, di rimanere bloccati nella sabbia, di annegare. Astolfo, Astolfo, presto! Alcina, cosa facciamo? Ma allora non ti interesso? No, no, no. Insomma, che cosa è successo? È successo che quel promontorio in realtà non era un promontorio, ma bensì una balena gigantesca che la maga Alcina ha risvegliato dal grande sonno e che sta portando via piano piano Astolfo. Lo sta portando in un'isola deserta, nell'isola della maga Alcina, dove lei lo nominerà re e dove lo potrà tenere come amante. A quel punto, sconvolto da quello che sta succedendo, Astolfo non sa che cosa fare, ma gli occhi di Alcina sono bellissimi, per cui l'incantamento del suo sguardo non gli permettono più di ragionare e i compagni d'arme vedranno allontanarsi sul dorso di questa grande balena quella terribile fanciulla e l'ingenuo Astolfo. Dobbiamo dire che Astolfo d'Inghilterra soggiornerà per diverso tempo con la maga Alcina, dimenticandosi naturalmente di Re Carlo Magno, dei suoi compagni e di Angelica, perché la maga Alcina è bellissima e quindi vivrà in questa sorta di sogno per diverso tempo. Ma col tempo, come spesso succede, le relazioni si sciupano. Ci si conosce forse, ci si conosce troppo, ci si viene a noia. E questo è quello che succede alla maga Alcina nei confronti del bel giovane Astolfo d'Inghilterra, che forse non è poi così interessante. Iniziano quei battibecchi, quelle situazioni che sciupano le coppie. E allora, mentre ai giorni d'oggi appunto si chiacchiera, si spettegolezza e ci si racconta tutto, no? Con un semplice messaggio, all'epoca ciò non avveniva, ma Se la Magalcina avesse lasciato andare Astolfo, ritornare con i suoi compagni, sicuramente non avrebbe parlato bene di lei. Probabilmente gli avrebbe, diciamo, sciupato la piazza. Decide di imprigionarlo nell'isola e imprigionarlo in una maniera abbastanza curiosa. Lo tramuterà in un cespuglio di mirto. Ebbene sì, di macchia mediterranea. I precedenti amanti sono stati trasformati chi in un sasso, chi in un albero, chi in un ruscello che scorre, chi in uno scoiattolino che naturalmente non può raccontare niente a nessuno e non può sciupare la caccia e le conquiste amorose della Magalcina. E il nostro Astolfo d'Inghilterra rimarrà per diverso tempo tramutato in un cespuglio di mirto.
Thank you.